Dio è buono ed è meraviglioso. Quanto è importante ringraziare Dio per ogni cosa, in ogni cosa, più che per ogni cosa, in ogni cosa. Ah, gloria a Dio. Romani 8:28 è sicuramente uno dei versetti più conosciuti e che ci dà la possibilità di...
Romani 8.
8:28. Or tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, sono chiamati secondo il suo proponimento. Or tutte le cose cooperano al bene, non solo di coloro che amano Dio, ma che sono chiamati secondo il suo proponimento. Ciò che fa la differenza quando noi attraversiamo situazioni particolari nella nostra vita, quanti di noi non hanno fatto determinati, si sono chiesti determinate cose e hanno detto: ma perché sta succedendo proprio a me? Mi è mai capitato di dirlo? Ma come, Signore, io ti amo. Ma come, proprio a me, proprio a me, che io ti amo. Perché sta succedendo questo? Perché sta succedendo quella cosa? E ci dimentichiamo della parte finale di queste parole, che dice: per coloro che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento. Quando succedono delle cose che noi non capiamo, se noi ci basiamo semplicemente sul fatto che noi amiamo Dio e quindi che pensiamo che certe cose non debbano accaderci, perché diciamoci la verità, a volte abbiamo guardato agli altri un po' con invidia, abbiamo detto: perché a lui no e a me sì? Ma come, quello è uno che non gliene frega niente di te, che vive la sua vita lontano da te e ci vanno tutti così buoni. E io invece che ti amo, che ti servo, che cerco di fare la tua volontà, mi succedono tutte queste cose. E quando noi interpretiamo ciò che ci sta accadendo, seguitemi in questo perché è molto, molto importante, quando succedono le cose attorno a noi e le interpretiamo solo sulla base del nostro amore verso di lui, noi possiamo cadere in un tranello, possiamo cadere nel pericolo di inorgoglirci e di innalzarci senza volerlo. Perché? Perché stiamo mettendo noi al di sopra di altri, eh? Stiamo mettendo noi come persone, stiamo dicendo: Signore, io ti amo, quello no, no? Io ti amo, quella persona invece è, e non è così. Abbiamo bisogno di vedere il quadro in maniera più ampia. Dice: per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Dietro tutto quello che sta accadendo, non dimentichiamoci mai che non c'è semplicemente il nostro amore per lui, ma che c'è il suo proponimento per noi. E stamattina riflettevo tantissimo alla storia di Giuseppe, vorrei che leggessimo un attimo qualcosa di interessante. In Genesi 37, dal verso 3, dice così: ora Israele amava, Israele e Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, presero ad odiarlo e non gli potevano parlare in modo amichevole. Allora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, e questi lo odiarono ancora di più. Egli disse loro: udite, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo, quando ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto, mentre i vostri covoni si raccolsero e si inginocchiarono davanti al mio covone. Allora i suoi fratelli gli dissero: dovrai tu regnare su di noi o dovrai tu veramente dominarci? e loro lo odiarono ancora di più a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Ed egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno. E lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno, ecco il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Ed egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli, e suo padre lo rimproverò e gli disse: cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Esattamente quello che successe a Maria quando Gesù cresceva ed era diverso dagli altri bambini, dice ella serbava queste cose nel segreto del suo cuore. Sappiamo tutti la storia di Giuseppe, ok? La sappiamo tutti. La storia è che un giorno suo padre, come dice qua al versetto 12, manda Giuseppe a vedere come stavano i suoi fratelli, perché quando partivano per far pascolare i greggi erano molto grandi e a volte non si trovava nelle vicinanze un posto per dare da mangiare, no? A tutti i greggi un buon pascolo. Quindi a volte partivano, facevano decine e decine e decine di chilometri, non avevano l'opportunità di ritornare a casa a dormire, ma rimanevano in quei luoghi. A volte capitava che stavano settimane e settimane fuori. E il padre preoccupato manda Giuseppe. Sappiamo tutti la storia: quando i fratelli videro Giuseppe da lontano, esclamarono: ecco che arriva il sognatore. E quando i loro fratelli studiarono il piano per fare a lui del male, il piano era questo: facciamo questo, questo e quest'altro e vediamo che ne sarà dei suoi sogni. È molto importante questa frase. Quando lo videro arrivare disse: ecco che arriva il sognatore. E quando crearono un piano, loro dissero questa frase: vediamo che ne sarà dei suoi sogni. Il nemico, quando cerca di organizzare qualcosa di te, non cerca semplicemente di uccidere te, ma la prima cosa che cerca di uccidere sono i tuoi sogni. Se i tuoi sogni muoiono, tu muori. Ma quando i sogni vengono portati al compimento, anche se tu muori, i tuoi sogni continuano a vivere.
Che bellezza di Giuseppe.
Se i tuoi desideri e i tuoi sogni e le tue idee muoiono, tu morirai. Ma se i tuoi sogni, i tuoi desideri e le tue idee hanno un adempimento e si realizzano, anche quando tu morirai, esse continueranno a vivere. Amen. E parleranno di te.
Amen.
Giuseppe viene buttato in una fossa, sappiamo, viene venduto ai Madianiti. I Madianiti vendono Giuseppe a Potifar e Giuseppe arriva a corte in Egitto e comincia a fare lo schiavo. Meschino, aveva le mani pulite senza neanche un callo, perché suo padre neanche gliele faceva sporcare le mani con le pecore, e si trovò ad essere responsabile e amministratore di tutti i beni di Potifar. E la Bibbia dice: Dio era con lui e lo benediceva. Pensate al senso dell'umorismo di Dio: Dio era con lui e lo benediceva. Venduto, tradito, lontano da casa, non aveva niente a che fare con Dio, non aveva niente da fare con i sogni che Dio gli aveva dato, e la vita lo stava portando assolutamente lontano, no, apparentemente lontano dalla realizzazione dei suoi sogni. Ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. Sappiamo la storia: la moglie di Potifar gli mise gli occhi addosso e cercò di portarselo a letto diverse volte. Un giorno cercò di farlo, Giuseppe scappò e gli strappò la veste. E con questo pezzo di veste la donna lo denunciò al marito e Giuseppe fu messo in carcere. Fu messo in carcere, e la Bibbia dice: l'Eterno era con lui e lo benediceva. Dice, era talmente bravo che divenne il responsabile della prigione.
Sì.
Cioè qualunque cosa a quale lui metteva mano prosperava. E anche se tutto questo sembrava allontanarlo definitivamente dai suoi sogni, erano dei puntini che si stavano unendo per formare il grande disegno della sua vita. Giuseppe aveva 17 anni quando è stato venduto dai suoi fratelli. E un giorno, quando si trovava in carcere, arrivarono questi due tizi. Uno era il coppiere e uno era il panettiere del re, che furono buttati in prigione. Fecero un sogno, entrambi fecero un sogno strano. E non riuscivano ad interpretarlo. E Giuseppe interpretò i sogni e disse: fra tre giorni, disse al panettiere, tu uscirai e sarai ucciso, sarai giustiziato. Al coppiere disse: fra tre giorni tu uscirai e verserai di nuovo il vino nella coppa del re. Non gli credettero, ma in tre giorni uscirono fuori, furono liberati. E mentre uscivano, Giuseppe disse queste parole: non vi dimenticate di me. Fatelo sapere al faraone. Da quel momento passarono altri due anni in prigione, ma Dio era con lui e lo benediceva. E un giorno arrivò il momento in cui il faraone fece un sogno che si ripeté due volte, ed era qualcosa, era come un incubo, non riusciva a capire. Lui chiese sapienza ai suoi saggi, ai suoi sovrintendenti, ma non trovarono nessuno. E il coppiere disse questa frase: ricordo oggi i miei peccati. Oggi io ricordo i miei peccati. Andò dal faraone, chiese udienza e disse: c'è un giovane, è un giovane ebreo che ha rivelato, eccetera, eccetera. Disse: questo ragazzo sicuramente saprà interpretare i suoi sogni. E la Bibbia ci porta al capitolo 41.
Genesi.
Versetto 32, 41-32, Giuseppe sta spiegando il sogno al faraone. Dice: il fatto poi che il sogno sia stato dato al faraone due volte vuol dire che la cosa è decretata da Dio e Dio la farà accadere presto. Ora dunque cerchi il faraone, un uomo intelligente e savio, e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così, costituisca sul paese dei sovrintendenti per prelevare il quinto dei prodotti del paese d'Egitto durante i 7 anni di abbondanza. Radunino essi tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire, ammassino il grano sotto l'autorità del faraone e lo conservino per l'approvvigionamento delle città. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto, così il paese non perirà per la carestia. Guardate, Giuseppe non ha promosso se stesso, ha semplicemente rivelato il significato del faraone e disse: il faraone cerchi un uomo saggio nel quale intelligente, savio, e lo stabilisca su tutto il paese, che faccia questo. Versetto 37: la cosa piacque al faraone e a tutti i suoi funzionari, e il faraone disse ai suoi funzionari: potremmo noi trovare un uomo come questi in cui ci sia lo spirito di Dio? Allora il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non vi è alcuno che sia intelligente e savio come te. Tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. E il faraone disse a Giuseppe: vedi, io ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse l'anello dalla propria mano e lo mise alla mano di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece quindi montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava in ginocchio: Così il faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto. Inoltre il faraone disse a Giuseppe: il faraone sono io, ma senza di te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. E il faraone chiamò Giuseppe col nome di Sofnat-Paneah, che significa vita abbondante. E gli diede in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Qualcuno direbbe qua: no, se non è della mia religione non la voglio la moglie.
Come inconvertito, no?
E poi si è giù fatto.
Giuseppe si sposò con la moglie, con la figlia del sacerdote di On, che era il sacerdote più potente d'Egitto. Proprio contrario a tutti i canoni religiosi possibili e immaginabili. Or Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva
30 anni.
Tutto questo accadde 13 anni dopo che Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli.
Anche Paolo, dopo 13 anni, questi 13 anni si ripetono.
Si ripetono. Davide.
Davide
aveva 17 anni, si pensa, quando si fu unto re e si scontrò con Golia, e poi a 30 anni divenne re di Giuda. E a 33 anni divenne re di Israele. Quanti anni hanno passato, Luca? Ancora, ancora un po', ancora un po' di sofferenza.
Da Giuseppe c'è anche il partito di Giuseppe.
La strada di Giannone.
Ecco. Finirà.
Giuseppe ha messo grano come la sabbia del mare, in così grande quantità che si smise di tenere i conti perché era incalcolabile.
Sì, sì.
Poi realmente ci sono solo due persone e cui si dice la stessa cosa per l'una e per l'altra, per Giuseppe e per Davide. Sia Giuseppe che per Davide è scritto: prosperava in tutto ciò che faceva, in tutto ciò che metteva a mano. Poteva fare qualunque lavoro, qualunque attività, dell'uno e dell'altro si disse, è scritto, prosperava e riusciva in tutte le imprese che intraprendeva, qualunque cosa faceva, perché Dio era con lui.
Se non sbaglio, anche di Isacco dice una cosa bellissima.
Anche di Isacco dice questo, io non...
Genesi, credo... Isacco, quando parla della carestia, sì. Guardate in Genesi 26.
Oggi giorno di Genesi.
Genesi 26.
Versetto?
Al versetto 1: ci fu una carestia nel paese, oltre alla precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo. Poi Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, ma rimani nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese, io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre, e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, e darò la tua discendenza a tutti questi paesi, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ubbidì alla mia voce, osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar, quando la gente del luogo gli faceva domande intorno a sua moglie, eccetera, eccetera. Ma guardate cosa è scritto al versetto 12. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo, e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande e continuò a crescere fino a divenire straordinariamente grande, ed egli venne a possedere greggi di pecore, mandrie di buon gran numero di servi. Così i filistei lo invidiarono, eccetera, eccetera. c'è un concetto bellissimo qua, che non è la serata, parla della carestia. Anche in Giuseppe parla di carestia. Mm-hmm. Dice, ci fu una carestia nel paese, oltre alla precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo. Perché Dio gli disse non scendere in Egitto, ma rimani nel paese che io ti ho dato? Quando noi andiamo a leggere in Genesi 12, ai tempi di Abramo, quando ci fu la carestia, Abramo scese in Egitto, non rimase nella sua terra. E quando andò in Egitto, ritornando dall'Egitto, ne uscì con Agar. Ne uscì molto più prospero, ma portò un laccio insieme a lui. Agar, l'egiziana. E Dio, quando arrivò questa carestia, questa seconda carestia, come fu ai tempi di Abramo, Dio disse a Isacco: non scendere in Egitto, ma rimani qui. Ed è importante questo, perché nel tempo della carestia, dove c'è una terra che è in carestia, tu cerchi i luoghi di abbondanza. Ma Dio disse, anche se c'è la carestia qui, tu semina e io benedirò quello che tu semini. Perché la benedizione tua non dipende dall'abbondanza o dalla carestia, ma dipende da me. E ritornando al discorso di Giuseppe, riflettevo una cosa. Ciò che ci cambia realmente non sono i momenti belli. Ciò che ci cambia sono i momenti brutti. È il dolore che scava profondo dentro di noi, non la gioia. Sono i momenti di pressione, i momenti di grande attrito che sviluppano il nostro carattere, non quando le cose vanno bene.
Certo.
E se noi pensiamo alla vita di Giuseppe, il carattere di Dio è stato letteralmente forgiato dentro di lui, nella sua delusione, nelle sue sofferenze, nelle cose brutte che lui ha passato. Ricordate nel momento in cui lui riconosce i suoi fratelli che stanno prendendo il grano? C'è tutta la storia bellissima, lui con l'inganno cerca di vendicarsi, ma lui non ce la fa a vendicarsi, in realtà non ce la fa. E poi alla fine scoppia in lacrime e dice a tutti di uscire dalla stanza, e dice la Bibbia che lui comincia ad abbracciare tutti quanti e si rivela. E lui dice una cosa incredibile, dice: non vi preoccupate, non siete stati voi.
Bellissimo.
Ma è stato Dio a mandarmi qui. E Dio mi ha mandato qui per mantenervi in vita.
Perché giustamente c'è stata la carestia.
Il rancore e l'odio desidera la morte e la disfatta per chi ti ha fatto del male. Ma quest'uomo, avendo compreso veramente la grazia di Dio nella sua vita, l'amore di Dio nella sua vita, ebbe questa rivelazione immensa, dice: non siete stati voi, è Dio che ha permesso tutto questo ed è Lui che mi ha mandato qui per conservare voi che mi avete fatto del male in vita e per garantire una discendenza a mio padre. E oggi, stamattina, riflettevo a questo. Noi dobbiamo avere il coraggio di guardare indietro la nostra vita e guardarla e vederla e abbracciare, anche se ci viene difficile, tutti i momenti più brutti, tutti i momenti più difficili, tutte le delusioni, tutte le cose che ci hanno segnato e che ci hanno portato fino a dove siamo ora. Noi siamo quello che siamo grazie anche a quei momenti, o direi soprattutto grazie a quei momenti. E se noi riusciamo a guardare al dolore con gratitudine, noi riusciremo a trasformare la Valle di Baca in un luogo di sorgente. Perché molto spesso noi siamo tendenzialmente portati a sentirci vittime, no? Delle circostanze, e a giudicare gli altri, a biasimare gli altri e a dare agli altri sempre la responsabilità delle nostre mancanze, del problema che stiamo vivendo. Ah, se quello non si fosse comportato così a quest'ora la mia vita sarebbe diversa, se quella persona non mi avesse fatto questo, questo e quest'altro a quest'ora la mia vita sarebbe migliore. Tu non lo sai, non lo saprai mai. Una cosa è certa però, che se non guardiamo il nostro passato con gratitudine, come fece Giuseppe, dire io riconosco Dio in tutto il dolore che ho vissuto negli ultimi 13 anni. E riconosco che tutte le cose che sono accadute, belle e brutte, tutte le cose hanno cooperato a farmi arrivare fino a questo punto. E anche se io non capivo perché amavo Dio e quindi non capivo perché certe cose mi accadevano, ma capisco dall'altro lato il piano e il progetto di Dio che ha permesso che determinate cose accadessero nella mia vita per scolpire chi io sono in questo momento ed eliminando dalla mia vita tutte le cose superflue che mi hanno portato oggi a realizzare determinate cose e a permettermi di iniziare qualcosa di nuovo.
Amen.
La Valle di Baca sarà trasformata in un luogo di sorgenti, la prima pioggia la ricoprerà di benedizione, io inizio una nuova semina che mi darà un nuovo racconto. Guardare al passato con gratitudine ci darà l'opportunità anche di vedere chi ci ha fatto del male in maniera totalmente diversa. Io ricordo che quando attraversai momenti particolari nelle varie vicissitudini delle comunità, eccetera, eccetera, che mi hanno portato a fare delle scelte radicali, importanti e dolorose. Ricordo che i primi tempi era normale, dalla mia bocca uscivano parole di amarezza, parole di giudizio, parole di condanna, perché proprio a me, perché proprio lui, perché proprio questa situazione. E un giorno mi ricordo quando le cose cominciarono a prendere piede, a vedere la benedizione di Dio a livello ministeriale, il Signore un giorno mi fermò e mi disse: se non fosse successo tutto quello che è successo, tu oggi non saresti qua. Quindi impara a guardare al tuo passato con gratitudine e ringrazia per quello che quelle persone hanno fatto nella tua vita, perché quelle persone tu le puoi interpretare come un danno, ma in realtà ti hanno liberato.
Amen.
E ti hanno permesso di entrare in qualcosa che altrimenti non sarebbe successo. Noi dobbiamo guardare al passato con gratitudine e guardare al nostro dolore come un amico che ci ha permesso di essere formati ed essere scolpiti e arrivare qui dove siamo. Siamo nella Valle di Baca, è una valle di lacrime, ma è proprio nella Valle di Lacrime che si scopre il motivo per il quale siamo arrivati. Non dimenticherò mai, questo lo racconto sempre, quando dopo 5 anni di sofferenza economica molto forte, mi ricordo che abitavo a Palermo, mi ricordo che un giorno, quel giorno fatidico, novembre del 1998, mi ricordo che il Signore mi disse, chiamandomi nel mio salone, mi disse queste parole: il tempo del pianto è finito. Il tempo del pianto è finito. E io non posso neanche testimoniare del come le cose sono cambiate, perché sono cambiate in una maniera talmente veloce, talmente naturale, che non riesco neanche ad avere traccia di ciò che è successo, perché veramente la mano di Dio era lì, in quella determinata situazione, in quel determinato momento. La domanda chiaramente è: ma perché a volte bisogna passare determinate cose? O perché determinate cose devono durare così a lungo? Non è facile rispondere sicuramente. Oggi, guardando indietro, posso riconoscere sicuramente delle mie responsabilità, degli errori che ho fatto, certe cose che ho fatto passare del tempo. Sicuramente se io avessi saputo 20 anni fa le cose che so oggi, le cose sicuramente sarebbero andate totalmente in maniera diversa, ma non è stato così. E quindi oggi non posso rimpiangere le scelte non fatte. Oggi devo guardare indietro e guardare indietro con gratitudine. Amen. E riconoscere che quei 13 anni di tradimenti, sofferenze, umiliazioni, polvere e tutto il resto mi hanno fatto arrivare qui dove sono, mi hanno fatto di me ciò che sono. È chiaro che questo riguarda la nostra vita. Quindi non è ciò che accade semplicemente, ma il modo in cui lo interpretiamo. Perché io conosco così tante persone che continuano a piangersi sopra la loro vita e non riusciranno mai a migliorarsi, non riusciranno mai a uscire fuori dalla condizione nella quale sono, non perché sono peggiori di altri, non perché non hanno delle opportunità, non perché Dio non li benedice o perché magari non amano il Signore, ma semplicemente perché sono rimasti ancorati alle loro amarezze, perché ancora si chiedono perché. Perché è successo? Perché è stato fatto questo? Perché hanno detto questo? Perché si sono comportati in questa maniera? E non si rendono conto che la soluzione non sta nel chiedersi il perché, ma nel riuscire a interpretare in maniera diversa tutto quello che è accaduto. La grandezza di Giuseppe non sta nel fatto che lui divenne il secondo del faraone, ma la grandezza di Giuseppe consiste nel fatto che lui guarda indietro e dice: Dio mi ha portato fino a qua e lo ha fatto per conservare in vita coloro che mi hanno tradito. È questa la vera grandezza di Giuseppe, al di là della sua saggezza, al di là della sua capacità di amministrare i beni, di saper organizzare l'economia di un paese. Giuseppe in realtà non ha fatto mai un miracolo per come noi lo intendiamo, ma ditemi o no se questo non è un miracolo. E vorrei farvi riflettere su una frase incredibile per concludere, che disse il faraone. In Genesi 41 sempre. Al versetto 38, il faraone disse ai suoi funzionari: potremmo noi trovare un uomo come questo in cui ci sia lo spirito di Dio? Allora il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non vi è alcuno che sia intelligente e savio come te. Tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini, per il trono soltanto. Attenzione a queste parole: per il trono soltanto io sarò più grande di te. Non è forse, in altre parole, quello che Dio disse ad Adamo? Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio su tutto ciò che si muove sulla terra. Per il trono soltanto io sarò più grande di lui. E cosa disse Faraone? Tutto il mio popolo è soggetto a te e non si muoverà niente a meno che tu non lo dica. Questo ha a che fare con l'autorità, questo ha a che fare con la capacità di saper amministrare, di governare, di usare l'autorità che Dio ci ha dato. Pensate, il faraone si leva l'anello dalla sua mano e lo mette. Vi ricordate il figlio del prodigo? Una nuova veste di lino lunga fino ai piedi. Queste sono tutte cose che ci riportano alla memoria chi siamo, cosa abbiamo e cosa possiamo fare. Il destino è nelle tue mani, il tuo destino non è nelle mani di qualcun altro. Il tuo destino non dipende da quello che gli altri dicono, da quello che gli altri pensano di te. Il destino dipende da come tu vedi te stesso, da come tu dal modo in cui tu vedi che Dio vede te. Dio non ti benedirà in base alle opinioni degli altri. Ecco perché noi dovremmo smetterla di spendere del tempo, di sprecare il nostro tempo cercando di cambiare l'opinione che gli altri hanno di noi. Oggi viviamo in una società dove la maggior parte delle persone vivono per cercare di cambiare l'opinione che altri hanno di loro. Faccio questo così gli altri possono vedere, così gli altri possono dire. Anche all'interno della Chiesa stessa, molte delle attività che si fanno è semplicemente per dimostrare ad altri che loro sono migliori, che loro sono più bravi. Facciamo l'evangelizzazione qua, così gli altri vedranno che abbiamo una tenda montata. Facciamo questo concerto, questa conferenza e invitiamo tizio, così gli altri vedranno che noi siamo in grado anche di fare questo e quest'altro. Noi dobbiamo smettere di perdere del tempo cercando di cambiare l'opinione che gli altri hanno di noi, perché questo significa che noi non abbiamo una buona opinione di noi stessi, non abbiamo capito chi siamo realmente e quello che siamo in grado di fare.
Amen.
Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Sapete cosa significa questo? Questa è una cosa che il Signore una volta mi disse nel 2015, mi ricordo, che fu sconvolgente per me. Detta così può sembrare quasi blasfemo, può essere selvaggio quello che vi sto dicendo, ma il concetto, il succo è questo. Io sono Dio, disse ad Abramo, io sono il tuo Dio, ma tu sei il Dio di tutto ciò che gestirai. So che può sembrare particolare, ma è un'espressione che vi posso dimostrare che esiste nella Bibbia. Vi ricordate quando Dio parla a Mosè riguardante suo fratello Aronne? Disse: lui sarà la tua bocca davanti agli uomini, ma tu per lui sarai come Dio. Sono scritte proprio testualmente queste parole: per lui tu sarai come Dio, ma lui sarà la tua bocca. Ora, senza chiaramente andare troppo oltre, riportando l'equilibrio in quello di cui stiamo parlando, noi troppo spesso deleghiamo la nostra autorità ad altri e deleghiamo l'autorità di ciò che succede attorno alla nostra vita ad altri. Quindi è colpa di Rosario, è colpa di mio padre, è colpa dell'economia, è colpa della politica, è colpa di Di Maio, è colpa di Salvini, è colpa di Berlusconi, è colpa di quello, è colpa di quello, mentre la responsabilità per la nostra vita è nostra. Per il trono soltanto io sarò al di sopra di te, dopo il resto sei tu che deciderai tutto quello che succederà. E anche se a volte per questo noi non ci rendiamo conto, perché questo può sembrare che vada in contrasto con quello che abbiamo appena detto, cioè Giuseppe gliene fecero di tutti i colori, quindi lui in realtà passò delle cose sulla quale non aveva autorità di decidere. È chiaro? È normale. Ci sono cose che succederanno nella nostra vita dove non abbiamo autorità e non possiamo cambiarle. Ma per arrivare al succo, se noi sottomettiamo la nostra vita a Dio, ascoltando la sua voce e cercando di fare la sua volontà, noi diamo a Lui l'autorità di controllare tutto quello che accade anche al di fuori della nostra autorità. Cioè, qualunque cosa succede che non dipende dalla mia autorità, io so che è sotto il suo controllo. E tutto quello che accade, anche se non lo capisco, io so che coopera al bene, perché io lo amo e io so che il suo progetto si adempirà nella mia vita. Quindi per quanto riguarda la mia sfera di autorità, io devo agire. Se succedono cose che non capisco, che non riguardano, che non dipendono dalla mia autorità, una cosa so: anche se non capisco quello che sta accadendo, io mi fido di Lui, perché Lui ha il controllo di ogni cosa. Amen. Perché arriverà il momento in cui tutti i puntini saranno collegati e io vedrò il grande disegno, che è molto più grande di quello che io posso vedere.
Il disegno di Dio per Giuseppe è stato favoloso, bellissimo.
Lui faceva tutto quello che era il suo potere di fare, qualunque cosa lui faceva Dio lo benediva. Ma poi il disegno più grande del maestro andò a completarsi nel momento in cui lui prese la sua posizione. Ma non è soltanto quella, ripeto, il piano di Dio non era soltanto che lui arrivasse a governare, ma che tutta la sua famiglia rimanesse in vita. Quindi anche se succede qualcosa che non capiamo, noi possiamo fidarci di lui.
Amen.